Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Un saluto a chi ci ascolta in streaming, radioparma.it, la nostra app. Di nuovo insieme per ormai avvicinarci sempre più a questo Monza Parma di sabato alle 15. Nella giornata di domani parlerà in conferenza pre-gara il tecnico crociato Christian Chivu nel primissimo pomeriggio, quindi domani come sempre vi potete collegare, lo fate in tanti per Palla in Tribuna e sentirete proprio le ultime novità, le parole del mister gialloblu, anche se dirà qualcosa sulla sostituzione, su come intende sostituire, credo di no, però insomma magari qualche domanda ci sarà, come intenderà sostituire gli squalificati Vogliacco. Insomma è un po' questo il tema della giornata, della settimana in casa Parma verso una sfida che contro il Monza dirà tanto, potrà dire tanto in chiave salvezza. Sapete bene come a Monza il tecnico Nesta abbia già spinto molto sull'importanza del match, abbia detto è la nostra ultima spiaggia sostanzialmente, tutto o niente, occorre vincere e basta, perché altrimenti per noi le speranze sarebbero quasi terminate. Peraltro novità anche in casa Monza, tra poco ci collegheremo proprio con un collega che segue da vicino le vicende della squadra di Galliani e Nesta. Tra le novità anche l'adozione di un mental coach, le provano un po' tutte insomma per il miracolo, un potenziale miracolo salvezza. Allora, come sempre il nostro numero per scrivere è il 333-9200-170 via WhatsApp e via SMS. Ricordiamo che la sfida sarà arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Gli assistenti saranno Mondin e Cortese, il quarto uomo Maria Sole Ferrieri Caputi, Alvar Meraviglia e La Penna. Questa è la squadra arbitrale per il match. Tra poco daremo uno sguardo anche alle altre gare di questa giornata numero 29 del campionato di Serie A. Intanto il nostro servizio per il TG Sport. Leoni per la difesa, Hernani per il centrocampo. Al momento sono queste le ipotesi più accreditate per la sostituzione degli squalificati Somme e Vogliacco. Reparti inediti in ogni caso, visto che entrambi, salvo noie fisiche, hanno sempre giocato titolari. Il difensore ex Genoa ha collezionato 6 presenze nelle 8 partite affrontate da Crociato. Le uniche 2 gare saltate contro Bologna e Udinese per le conseguenze di un problema muscolare, per il resto sempre in campo dal primo minuto. Lo svizzero addirittura è l'unico gialloblu sempre presente in queste 28 giornate di campionato. Per minuti è dietro solo a Suzuki e nettamente più avanti rispetto ai compagni. Somme è stato sostituito solo 6 volte e solo in un'occasione è partito dalla panchina. Ma uno dei fattori positivi per Christian Chivu in questo delicato momento della stagione è anche e soprattutto la maggiore disponibilità di scelta in una rosa spesso falcidiata dalle assenze. Certo, i giocatori ai box rimangono tanti, vedi Miaila e Djuric, ma proprio Hernani appare rodato dopo il convincente spezzone di gara col Torino. In difesa, oltre a Leoni, c'è anche Balog a dare una soluzione in più, pure a gara in corso. In mediana poi c'è Adrian Bernabé, che dovrebbe avere nelle gambe e nella testa uno scampolo di match. È per questo che al momento appare difficile un suo utilizzo dal primo minuto a Monza, più facile dopo la sosta. Chivu deve anche risolvere il rebus offensivo, Bonny oppure Pellegrino, Cancellieri oppure Mann, con Anquist più avvantaggiato dopo la buona prova al Tardini. Ma sotto l'aspetto della rosa arrivano novità anche da Monza. Il club brianzolo ha infatti deciso di affidarsi ad un mental coach nella speranza di un miracolo salvezza. Un professionista, rivela il giornalista Adriano Ancona del Corriere dello Sport, già al lavoro nell'Inghilterra e con Mourinho al Chelsea. 3 volte a settimana sarà al centro sportivo e farà colloqui individuali con i calciatori del team di Nesta.
Palla in tribuna.
E queste le ultime novità da Monza, tra poco ci collegheremo. Non è certamente un mental coach, ma ne conosce bene tanto di Parma, Stefano Frigeri. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buongiorno. No, come mental coach direi di no.
No, però insomma, magari aspiravi.
Anche perché, Dobbiamo capire, ci sarebbe da capire quanto può essere utile dopo ormai un campionato in corso da mo', quanto può essere utile un mental coach in queste ultime partite. Sicuramente un motivatore lo può fare l'allenatore, non lo so, non voglio mettere in dubbio.
Ma guarda, Stefano, aggiungo una cosa che insomma, spoiler o un po' un'aggiunta della notizia, ne parleremo tra poco anche proprio col collega che l'ha scoperta per primo e unico. Addirittura l'introduzione di questo mental coach avrebbe provocato delle frizioni tra Galliani e Nesta a inizio settimana, cioè ci sono state frizioni, sarebbero dovute proprio a questa cosa qua voluta dal club e non tanto dall'allenatore. Tra poco ne parleremo, però giustamente tu dicevi che insomma,
potevo immaginare, direi, bene ma non benissimo, cioè a questo punto credo che affidando una formazione ad un allenatore in cui si crede, il motivatore penso che possa essere a quel livello. Poi ripeto, in tutti gli sport ci sono i motivatori, ci sono i mental coach, per cui capisco anche l'utilizzo di questo. Sull'utilizzo in campionato in corso posso avere qualche dubbio, così personalmente, ma poi posso essere smentito ovviamente già non da questa domenica, magari dalla prossima, ecco.
Il tutto, Stefano, in un contesto, una settimana in cui a Monza Sandro Nesta, cioè, non ha usato mezze parole per descrivere questa partita, cioè sostanzialmente ha detto la nostra ultima spiaggia, vinciamo altrimenti. Ecco, questo che effetti può avere? Forse spinge un po' di più la pressione sul Monza in questo caso, il Parma l'ha avuta tante volte.
L'ha avuta e diciamo che come sottofondo secondo me rimane, perché questa partita, la prossima voglio dire, è quella con il Verona, in considerazione di un finale di campionato, non dico in salita, ma sicuramente da affrontare con tanta attenzione, fa sì che anche il Parma sia un pochino sotto lo specchietto dell'attenzione da parte dei media, da parte della formazione del team stesso, per cui Monza e Verona sono due partite molto attenzionate, credo, dallo staff del Parma Calcio.
Sì, assolutamente, avevamo detto, no, non noi, però in molti avevano fatto le tabelle per queste tre partite, Torino di marzo, diciamo così, quindi Torino e poi ancora il Monza, il Verona, 7 punti, beh, finora ne è arrivato uno, vuol dire vincere le prossime due, diciamo l'importante è non perdere e continuare a muovere la classifica, forse il valore del pareggio col Torino, squadra comunque superiore, è proprio questo.
Sì, devo dire sì, anche come conseguenza di un trend, a parte un primo tempo con l'Udinese bruttino, un trend invece che sta a segnalare che il Parma dal punto di vista così generale ha comunque un potenziale non da bassissima classifica. Se poi andiamo a vedere che giorno dopo giorno, se siamo fortunati, l'infermeria si svuota, quindi sono tutti acquisti nuovi che il Parma può mettere in campo, e sono dubbi continui che Mister Chivu dovrà avere. Ben venga questa cosa ad ogni fine settimana.
Sì, sì, è vero, assolutamente. Allora,
tu prima parlavi del possibile tandem fra Bonnì e Pellegrino, fra Cancellieri e Mann, fra insomma, più dubbi ha questo uomo, credo più carne da mettere sulla graticola penso che siano più possibilità anche in corso d'opera di poter cambiare l'evoluzione della partita con dei giocatori che possono essere affidabili, magari non tutti al 100% in questo momento, però
No, assolutamente, anche per crescere il livello di competizione interna. Su questo, Stefano, mi dai l'assist un po' per ricordare, come abbiamo già detto nel servizio ma lo rifacciamo, che allora non ci saranno ancora, salvo recuperi in extremis, Mihaila e Djuric, sicuramente Djuric, da quello che so anche Mihaila, anche se è più avanti sul recupero, poi ascolteremo domani le parole di Chivu. Ci saranno chiaramente Hernani e Bernabé. Hernani ha già giocato e bene nel secondo tempo col Torino, Bernabé dovrebbe, potrebbe fare uno scampolo di gara, anche se secondo me non sarà rischiato. Ti chiedo invece, ecco, sulle scelte, sai che l'uomo della settimana ovviamente è Pellegrino, che allora abbiamo appurato da pronuncia è sostanzialmente con una L, sapete che la doppia L per i giocatori argentini va così declinata in vario modo in base ai paesi, alla regione, all'origine, eccetera, eccetera, con una L, ringrazio anche il collega Marco Balestrazzi per questo. Ecco, tu lo vedi titolare oppure è la soluzione per cambiare il match se serve in corso d'opera? Questo è un po' il tema della settimana.
Diciamo che noi nel momento di euforia avevamo messo la doppietta anche nella L, quindi Pellegrino, una doppietta di L invece è una sola. A parte la battuta, adesso diventa, è chiaro che è l'uomo del momento, si è parlato di tantissimi paragoni con Martin Palermo, con Hernán Crespo e con giocatori di calibro ovviamente che a Parma hanno fatto, tipo Hernán, veramente la storia. Forse lo stiamo anche caricando di troppe aspettative, perché l'ultima partita lo ha comunque disegnato come un giocatore con il fiuto del gol, con una posizione sicuramente invidiabile. È anche vero, perché se vogliamo andare ad analizzare bene la partita, che il lavoro sporco che ha fatto Bonny nel primo tempo non c'è stato nel secondo da parte di Pellegrino, e quindi Bonny di palle giocabili ne ha avuta una soltanto, con quel tap-in maledetto che non è entrato per un batti ribatti sulla linea di porta, però di palle giocabili ne ha avute veramente molto molto poche Bonny. Nel secondo tempo è cambiato lo stile e il tipo di gioco del Parma, molto più fluido, molto più dedito all'attacco, e devo dire che ne ha giovato il fiuto del gol, certo, di Pellegrino. A questo punto penso che se si vuole viaggiare sulle ali dell'entusiasmo si può pensare ad un Pellegrino partente e a poi a un Bonny subentrante, però non vorrei nemmeno mortificare chi come Angelo Bonny ha lavorato tanto in questo campionato, spesso con delle partite spalle alla porta, spesso dovendosi andare a recuperare il pallone sulla linea dei difensori, spesso con tre uomini alle spalle e dover giocare di sponda per cercare degli spazi, a discapito di un giocatore che è entrato e, viva Dio, per fortuna nostra, ha fatto due gol. Io continuerei con l'idea di Angelo Bonny in partenza,
sapendo di avere un Pellegrino carico questi mezzi in panchina.
Esattamente, un Pellegrino voglioso di fare bella figura, di confermare quanto di buono ha fatto in queste primissime uscite, però ecco, ripeto, se dovessimo dimenticarci tutto quello di buono e tanto ha fatto Angelo Bonny in tutto questo campionato e subito metterlo in panchina e utilizzarlo come subentrante, ecco, io preferirei gestire, visto che si parla anche di una mentalità e di una fiducia nei giocatori, mantenere quello che fino adesso è stato il trend della formazione.
Ah, sì, guarda, sono d'accordo con te, anche perché a dispetto di qualche critica che ancora c'è, secondo me da un po' di tempo Bonny è di nuovo in crescita, è chiamato chiaramente a un lavoro in campo che non lo agevola, ci sono state partite molto complicate da questo punto di vista, però insomma il giocatore c'è, come si dice in questi casi, c'è, lotta e con noi. Prezioso secondo me anche così l'aver ritrovato Hernani, perché è un giocatore che per qualità e fisicità secondo me a centrocampo si farà sentire. Stefano, che ne pensi?
Notevolissimo.
Anche lui spesso criticato, in realtà anche un po' troppo forse, Hernani.
Sì, ma per tornare anche a Bonny ha bisogno, come il pane, un po' come tutto il Parma, ma lui soprattutto, di un giocatore come Bernabé che giochi in profondità. Ricordiamoci quegli affondi e quelle palle in verticale che hanno dato poi sfogo a dei gol di Somme e anche dello stesso Bernabé nelle altre partite, e con questa penetrazione da parte di Bonny che sono poi scaturite con dei gol, per cui lui ha veramente bisogno di giocare non spalle alla porta ma fronte alla porta, e quindi la profondità e la verticalità che gli possono dare sia Somino alcune cose che lo stesso Hernani, ma soprattutto Bernabé, possono far sì di avere poi un giocatore con molta più produttività dal punto di vista del gol. Il centrocampo, l'abbiamo sempre detto, da mesi a questa parte, è quel filtro che più volte è mancato e ha messo in difficoltà la linea difensiva, e quindi facendo sì che il Parma subisse dei gol a volte sempre ripetitivi, sempre nello stesso modo. Adesso con un centrocampo un pochino più storico, più con un Keita oltretutto ritrovato, e con quella fiducia che aveva fatto sì che fosse uno degli acquisti più onerosi e anche con più aspettative. Ecco, un centrocampo di questo genere, sia dal punto di vista propositivo che dal punto di vista di copertura, può essere molto utile in questa fase del campionato, dove il Parma deve giocare per se stesso, ma deve anche guardare Venezia-Napoli, Genoa-Lecce, Torino-Empoli e Udinese-Verona, perché per fortuna questo campionato, ricordiamolo, ci sta dando una grandissima mano fino a questo momento.
A proposito, Stefano, su questo mi dai ancora un assist, del resto tu ne sai.
D'accordo, Alberto,
ma tu di radio ne sai, insomma. però davvero non ci eravamo messi d'accordo, però insomma, riportiamo anche le parole al quotidiano di Puglia del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, visto che anche qui spesso a Palla in Tribuna abbiamo parlato di quota salvezza. Io anche sono stato criticato da alcuni radioascoltatori, anche lecitamente, ecco, via SMS sulla quota salvezza che avevo indicato, secondo me 33, massimo 34 punti. Il presidente Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha detto che i tifosi, di continuare a fare ciò che stanno facendo, ci mancano 3 vittorie per coronare qualcosa di unico, dobbiamo prenderceli insieme, ora contano solo quei 9-10 punti determinanti per la salvezza. Cosa vuol dire? Che il Lecce è a quota 25 punti in classifica, ne ha uno più del Parma, lui la mette a 34-35 punti, quindi diciamo che siamo lì. Stefano, sì. Poi più o meno il calcolo che fanno gli addetti ai lavori è quello, proprio a fronte del discorso che facevi tu. In conclusione, prima di salutarti, che tipo di partita ti aspetti questo Monza-Parma? Perché è difficile pensare che poi una squadra come il Monza tenga il pallino del gioco in mano sempre.
No, anche perché l'ultimo Monza che ho visto non è stato completamente disastroso, comunque è una
quasi squadra vinceva con l'Inter, ricordiamo.
Esattamente, pronti via, lì mi sono un po' impressionato, ti dico la verità, perché ho detto qui se c'è la rinascita anche del Monza che mette in difficoltà la prima in classifica, direi che siamo a posto. È comunque una formazione da tenere di tutto rispetto, e quindi da tenere in considerazione. Il Parma se la deve giocare conscio delle proprie forze, lasciando eventualmente sfogare all'inizio il Monza, e poi colpire con quella velocità, grazie a Cancellieri, grazie ad Almqvist, oppure a Mann se dovesse subentrare o giocare di prima battuta, per poi colpire di rimessa. È una partita che ovviamente il Parma deve tentare di vincere, quindi essere molto protetto e molto attento e guardingo in difesa, per poi, come si diceva appunto, colpire eventualmente in contropiede. Perché 3 punti che potessero essere il risultato pieno a seguito del punto con il Torino ottenuto con un 2-2 veramente di spessore, da al di là della classifica, al di là dei punti in classifica, dà quell'umore e quello spirito e quella sicurezza e positività che valgono secondo me molto di più del mental coach.
Sì, assolutamente, guarda, mi trovi assolutamente d'accordo. Aspettiamo sabato, Stefano, e poi ci risentiamo. Intanto grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie come sempre a Stefano Frigeri. Buona partita per sabato. Qualche messaggio prima della pubblicità. Il Monza ha preso in mente il coach, a noi basta la devozione al Parma ed essere singolarmente un buon pellegrino della salvezza, dice Ampo 60, citando chiaramente il giocatore della settimana in casa Parma. Rino, beh, una bella battuta su Stefano Frigeri, può essere un dental coach, questa la riportiamo. Se dopo tre quarti di campionato il Monza si trova dove è, credo che quelli del Monza siano tutti tentativi della disperazione, scrive Orlando. Mental coach che fa molto discutere, quando giocano contro il Parma tutti devono fare la partita della vita, rimarca un ascoltatore, Lorenzo. E poi ancora, noi dobbiamo arrivare a più 4 nelle ultime due partite, altrimenti è finita, per cui sarà molto dura, ma insomma questa è la tabella che fa un altro ascoltatore, Roberto. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo a Monza a parlare di questo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, nostro nuovo blocco in diretta. Allora andiamo subito dal collega giornalista Adriano Ancona. Buon pomeriggio, Adriano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Corriere dello Sport Stadio, opinionista in tante TV e non solo, su tanti siti. Da lì abbiamo appreso il fatto che proprio Adriano è il giornalista che ha rivelato per primo e unico la notizia del mental coach del Monza. Te lo dico, Adriano, perché i nostri ascoltatori è da un po' che si stanno sbizzarrendo su questa notizia, no? Del mental coach che ha sorpreso molti, insomma molti dicono un tentativo della disperazione, molti altri dicono beh, ma cosa può servire, per altri temono che l'ennesimo avversario contro il Parma giochi la partita della vita, insomma è un po' così la caricata Nesta. Ci vuoi raccontare di più di questa novità?
Sì, intanto a proposito di mental coach saluto quello del Parma, Stefano, che conosco anche personalmente, è un bravissimo professionista tra le altre cose, quindi mi dai un assist involontario per risolvere l'argomento. Sì, molta settimana ha definito l'accordo con Stefano Tirelli, che già alle spalle ha un'esperienza importante e significativa al Chelsea con Mourinho, nella nazionale inglese, e che insomma affiancherà la squadra a lungo per questo finale di stagione, probabilmente anche per il futuro, insomma tre volte alla settimana sarà con la squadra per i colloqui individuali con i giocatori. È una figura introdotta da Cagliari, voluta fortemente dall'amministratore delegato del Monza, e che adesso colleghiamo le due cose, due fatti, due accadimenti, però so che all'inizio di quella settimana c'è stata a Montello, presso il centro sportivo, qualche momento di tensione tra lo stesso Nesta e Galliani, inerente probabilmente a questa novità introdotta dalla società e non tanto legata a questioni tecniche, perché oggettivamente la classifica di Monza parla di una condanna anticipata verso la Serie B. Però insomma questa è un po' la novità della settimana, le prova tutte. Galliani si sta affidando anche a quello che può essere l'aspetto motivazionale per il Monza, ultimissimo in Serie A, e proprio a Parma, ricorderete, nella esordio di Salvatore Bocchetti in panchina, quel brevissimo interregno durato 7 partite, fece probabilmente la miglior partita della stagione, in 10 contro 11 per lunga parte della gara, e mise in grossa difficoltà al Parma. Però quella fu poi credo la fotografia più nitida di un Monza che vorrei ma non posso, insomma, con una squadra che poi in un modo o nell'altro rimediò una sconfitta allo Scalera.
Ah sì, è vero, hai fatto bene a ricordarlo, così come hai fatto bene a ricordare, lo ricordo anch'io, che insomma il mental coach è una figura di professionista che ormai fa parte, è adottata da molti club di Serie A, ma non solo, cioè anche di altri sport, penso al basket americano, quindi anche ai massimi livelli, ce l'hanno anche diversi piloti di Formula 1, cioè non è una novità clamorosa, diciamo, cioè non è una novità clamorosa per una squadra di calcio, è una novità, come giustamente tu l'hai riportata, in questo momento per il Monza, che chiaramente è in una situazione difficile se non drammatica sportivamente. Ti chiedo, Adriano, su questo, quanto ci credono davvero a Monza sulla salvezza?
Io credo che in questo momento oggettivamente le speranze siano ridotte al lumicino. Aggiungo un altro particolare relativo al periodo: ho fatto 12 sconfitte nelle ultime 14 partite, sono numeri davvero enormi, sì, numeri terrificanti, ecco, in questo senso che inquadrano la situazione. Insomma, il Monza in questo momento, per la serie, mini serie di partite così, non alla portata, ma sicuramente partite a misura, a cominciare da quella casalinga di sabato col Parma, in tutto e per tutto uno scontro diretto, ma lo stesso metodo con Inter Monza l'ha definita ultima chiamata per la squadra. Ecco, il Monza in questo momento sta provando a vedere se le prossime 3-4 partite si riuscirà a ricavare qualche punticino per riaccendere quel minimo di speranza. Diversamente, se le cose non dovessero cambiare, allora si comincerà a programmare anche sul campo la prossima stagione, cioè facendo giocare chi poi sarà funzionale per la ripartenza della Serie B. Mi riferisco intanto al portiere Pizzignacco, che è di proprietà di Fiorenzo Inturati, ma poi insomma ai vari Vignato, ai giovani che insomma, in qualche modo poi faranno parte del progetto futuro, anche se oggettivamente di questo Monza, dobbiamo dire la verità, c'è pochissimo se non nulla da salvare. Paradossalmente l'unico giocatore che ha avuto un senso compiuto in corso d'opera è stato Keita, e non mi riferisco tanto al gol segnato a San Siro, ma in generale per esperienza, per età, perché è ancora giovane, appena compiuto 30 anni, e per tasso di qualità che può inserire in questa squadra, è stato l'unico giocatore che davvero può essere funzionale. Questa è una squadra che è andata via Palladino, si è persa. Dopo Palladino si è letteralmente spenta la luce, perché Palladino era un riferimento in tutto e per tutto nel Monza, dentro e fuori dal campo, insomma faceva funzionare le cose, teneva la barra dritta con tanti aspetti, non solo quello tecnico, perché poi si occupava del mercato, della gestione delle trasferte, della comunicazione. Quindi, andato via Palladino, sicuramente il Monza è incappato in un blackout completo sulla Serie B.
Interessante queste cose che ci dici, perché effettivamente le vediamo da fuori, però non sappiamo poi bene tutti i meccanismi quali sono all'interno. Invece ti chiedo da fuori, Adriano, prima di salutarti, che idea ti sei fatto del Parma di Chivu, detto che ancora forse non si vede un'identità in campo della squadra di Chivu, però un Parma che sembra un po' più compatto, un po' più solido, un po' più attento, che idea ti sei fatto, anche conoscendolo un po' da giocatore nei primi passi da allenatore?
Sì, insomma, vedendo Chivu nella primavera dell'Inter l'impressione è stata assolutamente positiva. Poi una squadra che caratterialmente sta dando le risposte, mi riferisco ovviamente al Parma, perché poi questo è un po' l'aspetto primario, quando sei lì soprattutto per giocartela. Poi tra l'altro è nato in una situazione un po' di caduta libera, perché era cominciato discretamente, poi piano piano è stato risucchiato verso il basso, però sabato sicuramente ha un'enorme occasione per poter dare uno strattone alla lotta per non retrocedere, perché poi insomma si decide tutto negli scontri diretti. Abbiamo un po' visto quello che è lo stato dell'arte, lo stato dei lavori rispetto a una zona di retrocessione in cui il Parma comunque ha più qualità delle altre, sicuramente più dell'Empoli, un po' più del Venezia. Parlo di quelle che sono ancora lì per potersela giocare. Quindi adesso che i valori escono nelle ultime 10 partite, io penso che il Parma, a cominciare da sabato, possa dare le risposte che servono. E Chivu, dal punto di vista caratteriale, del carisma, del tipo di allenatore comunque che è formato strada facendo anche nel corso degli anni, possa essere in qualche modo il profilo giusto anche da subentrato per poter dare al Parma quel che serve, quel tipo di energia. Ma non è una squadra da retrocessione, insomma, è una squadra che deve lottare sicuramente, ma questo si sapeva, ma che di certo è a misura di Serie A, è a misura di salvezza.
Questo è quello che sperano chiaramente anche i tifosi. Certamente Monza sarà un crocevia molto importante, come si dice in questi casi. Adriano, io ti ringrazio davvero per questi aggiornamenti preziosi anche sulla squadra, e vediamo come andrà sabato. Grazie, Adriano.
Un caro saluto a voi, buon proseguimento.
Ciao. Grazie ad Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport, Stadio, opinionista. Beh, insomma, avete sentito, sul mental coach, anche magari possibile oggetto di frizioni tra il club, tra Galliani e Nesta, tra il club e l'allenatore, di figure di professionisti che, come detto, ci sono in tante realtà, ormai sono consuetudine. Un paio di messaggi: il Monza per salvarsi dovrebbe fare una media di 2 punti a partita, media quasi impossibile, penso, per una squadra che ha fatto solo 14 punti finora, scrive il nostro ascoltatore. Poi salutiamo Luca, che ci segue sempre, ci ricorda anche lui la designazione che abbiamo elencato prima. Diamo anche uno sguardo a quella che è la giornata numero 29 del campionato di Serie A, salutando anche intanto il nostro opinionista e tecnico Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, ti tengo lì, proviamo a vedere questa giornata numero 29. Allora, si inizia domani e alle 20.45 già con un match che, insomma, è tutto da osservare in chiave Parma, cioè Genoa-Lecce. Poi sabato alle 15, oltre a Monza-Parma, c'è anche Udinese-Verona, altro match molto interessante, Milan-Como alle 18 e poi alle 20.45 Torino-Empoli. E già sarà un sabato, tra un venerdì e un sabato, che dirà tanto per il Parma in qualsiasi caso, ecco, diciamo così. Domenica alle 12.30 Venezia-Napoli, alle 15 Bologna-Lazio, Roma-Cagliari, come sapete si giocherà alle 16, Fiorentina-Juventus alle 18 e poi big match, sfida scudetto, possiamo dire, domenica sera alle 20.45 tra Atalanta e Inter, Inter che ha appena superato gli ottavi di Champions. Stefano, una bella giornatina, un'altra bella giornatina di Serie A.
Eh sì, è una giornata importante, determinante, anche se paradossalmente, a proposito di mental coach, dobbiamo cercare di creare il meno aspettativa possibile, il meno nervosismo possibile, secondo me, perché questa è una squadra che da questo punto di vista è un po' carente, è un po' debole, e quindi si sa che queste partite qua sono determinanti, non solo quella del Parma ma anche le altre, però non dobbiamo pensarci troppo, ecco.
No, questo è un bel ragionamento, perché abbiamo visto ogni tanto, mi ricordo anche la partita di Lecce in casa, persa a Parma-Lecce, che è la partita successiva, che ecco, ogni tanto il pallone proprio scottava e lo si vedeva bene, ecco.
Sì.
Probabilmente il 2-2 contro il Torino, oltre al punto, dà proprio un'iniezione di fiducia, come dice il nostro ascoltatore, di ottimismo, proprio su questo, da questo punto di vista.
Sì, è stata innanzitutto una rimonta, e quindi questo qua psicologicamente è molto importante, no? E ti dà sicurezza e ti dà anche quella verve, quella cattiveria agonistica in più che ti serve per ottenere un risultato. Però appunto, come abbiamo detto, è una squadra che soffre un po' troppo quando ci sono gli appuntamenti di cartello, e non solo quest'anno, cioè anche l'anno scorso, quando aveva praticamente dominato il campionato, il Parma, però c'erano alcune partite come il derby, come i derby, come insomma quelle partite che diciamo erano un po' da consacrazione, cioè si faceva sempre un po' fatica, e questo deriva appunto dalla gioventù, deriva dall'età insomma giovane, e poi deriva anche da una situazione caratteriale, insomma, di squadra che forse ne possiede altre di caratteristiche, ma questa qua, insomma, come dicevi tu, quando ci sono certe partite la palla scotta, e quindi bisogna cercare di viverle con un entusiasmo, ecco, un entusiasmo giusto.
Sì, un entusiasmo positivo, propositivo, diciamo così, anche se è chiaramente più facile a dirsi fuori dal campo che poi dentro nel gruppo, però è chiaramente questo è il nostro compito, noi diciamo quello che dovrebbe, vorremmo che fosse, però insomma la sensazione è che Chivu poco alla volta, al netto di una squadra che insomma continua a avere dei blackout a livello di continuità di prestazione, anche il primo tempo col Torino, ecco, possiamo metterlo in questa natura, però si sta iniziando a vedere il suo lavoro, cioè sta un po' quadrando il cerchio sotto tanti aspetti.
Sì, sì, è vero. No, Chivu è entrato appunto riallacciandosi sempre al concetto del mental coach, cioè Chivu è entrato dentro in questa società, in questa squadra, anche in questo ambiente il nostro, veramente con un modo molto garbato, molto educato, ma anche deciso, umile, no? Che ti fa capire che, insomma, in poche parole, qua bisogna salvarsi, e per salvarsi bisogna fare un certo tipo di percorso che tanti giocatori dal suo avvento stanno incominciando a fare, insomma. Cioè io vedo dei volti un
tipo
po' meno tirati.
Tipo chi? Per esempio chi? Parliamo di qualche singolo, tu vedi.
Ma
che...
come si diceva prima, lo stesso Bonny, insomma, lo vedo un po' più, anche se era già in ripresa nelle ultime apparizioni con Pecchia, però ce lo vedo anche come volto un po' più tranquillo, lo stesso Estevez, insomma, in tanti di loro. Cioè, quando sollevano la testa e vedi il volto, vedi un volto giusto che ti dà l'idea, che dici questa partita possiamo vincerla o possiamo raddrizzarla. Invece prima, purtroppo, in alcuni momenti vedevo che erano un po' sconsolati, un po' arrabbiati con se stessi o anche con gli altri. Quindi questo qua Chivu ha fatto un enorme lavoro anche in poco tempo.
Ah, sì, sì, è vero.
Quindi, cioè, ha preparato una squadra che serve per ottenere una salvezza, insomma, in poche parole. Dal punto di vista psicologico lo ha fatto molto bene. E come dicevi tu, ogni tanto, dal punto di vista ancora tecnico-tattico, abbiamo delle pause, che però queste sono fisiologiche, e speriamo che più si va avanti e più si affini anche quel discorso lì, di modo che, insomma, si arrivi al rush con tutte le carte da giocare.
Ah sì, hai ragione. E su questo, guarda Stefano, il nostro ascoltatore Gaetano, che ci segue da Bari, dice: a Monza cerchiamo di non giocare solo un tempo, testa, cuore e gambe. Peraltro tra poco ho il dato anche degli spettatori al momento presenti nel settore ospiti. C'è poi una domanda per te, te la fa Lorenzo. Stefano, può essere corretto, vista l'importanza della gara, dare certezze e cambiare il meno possibile la squadra, sostituire gli squalificati, ma non fare troppi esperimenti o cambi di sistema di gioco, scrive appunto Lorenzo. Squalificati, ricordiamo, Vogliacco e Somma. Una domanda,
sì,
per te.
Sì, sì, guarda, vabbè, questo qua poi dopo chiama un po' il discorso della mia formazione, che poi dopo, se
tra
vuoi,
poco, tra poco la facciamo.
Sì, sì, te la dico. No, è un ragionamento giustissimo, quello di Lorenzo. Perché? Perché fino a poco tempo fa si diceva: squadra che vince non si cambia, no? Che fanno parte dei luoghi comuni del calcio, però alla fine, siccome il calcio è anche uno sport molto casuale, di situazione, il luogo comune può portare a una certezza, perché ai giocatori che sono magari gasati anche dalla prestazione che hanno fatto, sono giocatori che hanno vogliono dare continuità, no? E quindi sicuramente cambiare il meno possibile, soprattutto dal punto di vista tattico e anche dei giocatori in campo, sarebbe la soluzione migliore. Però sappiamo che anche il calcio del 2025, durante la settimana possono esserci dei problemi di qualsiasi natura, dalla psicologica, fisica, insomma, impedimenti vari, e quindi poi dopo lì purtroppo sta nell'allenatore a scegliere diciamo il giocatore da mettere in campo, insomma.
Assolutamente, anche d'accordo con il discorso della casualità. Poi penso ieri sera, no, il derby di Madrid,
sì.
Cioè Vinicius che sbaglia il rigore nei tempi, cioè, normali durante la partita, poi Alvarez che scivola, lo tocca due volte in uno dei penalty decisivi. Cioè alla fine poi come,
sì,
fai a preparare tutto quello, no?
È quasi
impossibile.
Assolutamente
d'accordo con il brio. Noto volti più distesi dopo l'arrivo di Chivu, scrive Cagno. Credo che il lavoro psicologico fatto dal nuovo mister sia molto importante. E poi ancora una domanda per i più competenti: quali sono le maggiori difficoltà di passare da una difesa a 4 a una a 3? Scrive Alberto, che non so se è una richiesta per il Parma di adesso. Credo, Stefano, che si debba andare avanti con la difesa a 4, insomma.
Sì, secondo me il Parma è già da diversi anni che gioca con la difesa 4 e in questi anni ci sono stati, se vogliamo, pochi cambiamenti dal punto di vista dei giocatori, no? Cioè comunque già da 3 anni abbondanti che i giocatori più o meno sono questi, a parte qualche innesto, no? E quindi cioè, andare a forzare magari un cambiamento a inizio partita diventa difficile. Poi se c'è quella partita che ti richiede una situazione particolare, per cui se cambio il sistema di gioco ne traggo giovamento, allora sì, si può anche fare, però io lo vedrei più a partite in corso più che partire proprio con un 5-3-2, ecco.
Allora tu come partiresti? Allora facciamo i tuoi 11.
Allora io partirei, se vabbè, con Suzuki in porta, fascia destra bassa del Prato, i centrali Leoni e Valenti per dar fisicità, e fascia sinistra Valeri, i tre di centrocampo, perché facciamo un 4-3-3, sono Estevez in mezzo, Keita mezzo destro, Hernani mezzo sinistro, e davanti le tre punte, vabbè, con appunto le corsie che fanno un po' la spola avanti e indietro, ci sono Mann sulla destra e Cancellieri sulla sinistra, che si possono anche cambiare, e in mezzo Pellegrino, che non è tanto una bocciatura per Bonniche, anzi, soprattutto dal punto di vista psicologico, dovrebbe essere messo titolare. Però è anche vero che a questo punto del campionato, se abbiamo un Pellegrino così, come dire,
proviamolo, giochiamocelo.
Cioè, ce lo giochiamo, perché se non altro ha toccato 2 o 3 palloni, ha fatto 2 gol, quindi cioè, mi sembra in una situazione anche positiva. Poi voglio dire, le partite e i cambi, che appunto da qualche anno sono 5, quindi voglio dire, o parte Bonny o parte Pellegrino, abbiamo la possibilità poi di fare una staffetta anche.
E insieme. Ma guarda, su questo Roberto ti dice, sarebbe giusto cambiare il meno possibile, e ok, quello dà ragione, però dice poi, chi fa gol in questa squadra, chi vede la porta in questi di questi attaccanti, insomma, Bonny e Pellegrino insieme tutta la vita, cioè all in, diciamo così.
Sì, beh, dopo, allora, secondo me, per il discorso prima di cambiare il modulo meno possibile in questo momento, se non il 4-3-3, che potrebbe essere anche una conseguenza del 4-2-3-1, no? Nel senso che basta che sposti, diciamo, un centrocampista che si schiaccia sulla mediana, no? Fare il 4-4-2, o comunque le due punte, deve essere secondo me un attimino calibrata come cosa. Poi dopo è ovvio che se il Monza, come dire, si fa pungolare in contropiede, allora ecco che Bonny è uno che porta anche palla, e uno anche che fa gioco, manovra, può far sviluppare delle azioni che poi Pellegrino, essendo più d'area di rigore, può finalizzare. Però cioè, secondo me c'è ancora un po' da oliare questa situazione qua delle due punte assieme.
Ma certo, è troppo
tempo che si è giocato con l'unica punta, no? Il Parma, quindi, e poi addirittura anche delle volte anche senza, no? Che c'era il famoso centravanti di manovra, quindi cioè, passare da neanche una a due secche dopo diventa, non lo so, però comunque tutti i moduli sono giusti, no? Come abbiamo detto prima.
Sì, diciamo che il 4-4-2 avrebbe dovuto iniziare a usarlo fin dal suo arrivo, cioè adesso sì. Si entra forse nel campo più degli esperimenti, al netto che possono essere positivi o meno, però
sì,
tu
sì,
dici continuiamo così come abbiamo giocato finora.
Sì, secondo me Kivu è molto propenso per il 4-3-3, e secondo me in questo momento del campionato e con i risultati che si devono ottenere, questo modulo secondo me è quello che calza di più a questi giocatori. Poi è ovvio che secondo me ci devono essere due comportamenti diversi quando si è in possesso del pallone e quando il pallone è in possesso della squadra avversaria, quello sì.
Ti lascio con l'ultima domanda, ma fatta sempre dal nostro ascoltatore, sono tanti che ti fanno delle domande. Intanto uno, una considerazione, dice: concordo con Brianti per la formazione, tranne che per Mann, potrebbe essere più incisivo nella ripresa quando gli avversari corrono meno. Invece Luigi ti chiede, secondo te Bernabé giocherà dal primo minuto magari dietro alla nostra punta? Ecco, entriamo sempre nel discorso del modulo. Secondo me Bernabé gioca da mezzala più alto, come aveva iniziato a giocare, ma non trequartista. Detto che è difficile, da quello che sappiamo, che possa giocare dall'inizio. Ecco, se potrebbe giocare uno spezzone di gara, ma forse dall'inizio è più un rischio. Sentiremo domani Chivu.
Sì, bravo, domanda super pertinente, però il problema è che vabbè, è la paura, secondo me, di riperdere ancora Bernabé, quindi proprio titolare forse non lo rischierei, ecco, io se fossi l'allenatore. E, ritornando al modulo, il 4-3-3 puoi fare un vertice basso o un vertice alto, no? Il famoso rombo. E quindi cosa succede? Che Bernabé può essere utilizzato sia in un vertice basso, che ha fatto vedere che ha anche capacità interditorie, e sia in un vertice alto, appena dietro le punte, però lo terrei sempre nei tre di centrocampo. Okay.
E invece, ne aggiungo una, visto che le domande abbondano, questa te la volevo fare anch'io, perché in realtà io ho visto Anquist molto in palla, positivamente parlando, contro il Torino, quindi io lo riproporrei, sempre visto da fuori, viste solo le partite chiaramente. E Antonio ti chiede, perché Manna titolare, non Anquist, che ha dimostrato comunque nelle partite scorse una certa predisposizione al sacrificio? Questa è la domanda.
Sì, no, ma allora se vogliamo paragonare i due giocatori dal punto di vista dell'abnegazione, soprattutto nel ripiego, Anquist è molto meglio di Mann, oggettivamente. Però è anche vero che Mann in una partita come col Monza può, secondo me, risultare abbastanza cioè il problema di Mann, cioè, è che uno dei pochi che veramente spezza le linee, cioè Mann c'ha questa capacità qua, quella di spezzare le linee, che sono quella mediana avversaria o quella difensiva. Poi dopo ha 740.000 difetti, però,
beh, certo.
Però è l'unico che ha quel tipo di giocata lì. Cioè, se si convincesse anche lui di diventare un giocatore completo, perché Mana ha delle potenzialità incredibili, ma secondo me deve ancora diventare completo, sarebbe veramente devastante da quel punto di vista lì. Da quel punto di vista lì, è per quello lì che mi piacerebbe rischiare Mann, per vedere se soprattutto nel primo tempo si riesce a entrare dentro spezzando le linee. Poi è ovvio che Anquist è un giocatore che è più in palla adesso sicuramente, ed è quello che garantisce di più a livello anche di ripiegamento difensivo.
Chiarissimo. Vedremo quali saranno le scelte di Chivu, lo sentiremo domani anche, insomma, con tutti gli aggiornamenti qui a Palla in Tribuna, anche sulle possibili scelte. Stefano, intanto grazie e buona partita.
Grazie a te,
sabato.
Alberto, e un saluto a tutti i radioascoltatori e forza Parma.
Vedi, allora intanto il nostro ascoltatore dice: mi hai convinto, Stefano, proprio su Anquist e Mann. Grazie di essere stato con noi. Un altro messaggio: Pellegrino titolare, sfruttiamo la vena che ha dimostrato di avere. Bonì e Pellegrino insieme solo a partita in corso, nel caso ci sia necessità di trovare un'alternativa. A proposito invece di Suzuki, è stato convocato dalla nazionale giapponese per la doppia sfida, per la terza fase della qualificazione ai prossimi mondiali, sfide contro Bahrain e Arabia Saudita giovedì 20 marzo e poi 5 giorni dopo, il 25, entrambe in Giappone, che guida il girone con 16 punti davanti all'Australia, e poi tutte le altre squadre a 6 punti, quindi viaggia verso una qualificazione, non dico certa, ma insomma molto vicina. Ci fermiamo, pubblicità, e poi di nuovo insieme.
Palla in Tribuna.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagna e Benelli trovi da giovedì 13 marzo a sabato 15 marzo pere abate a 1,98 € al chilo, arance tarocco di Sicilia in rete da 2 kg a 1,69 € al chilo, pomodoro grappolo a 1,98 € al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma. Cagna e Benelli, la verdura più buona e i frutti più belli.
Notizie dall'Ausl di Parma.
Non tutte le cadute si possono evitare, ma si può imparare a prevenirle il più possibile. In particolare, se sei anziano, non correre rischi e segui alcuni pratici consigli. Indossa abiti comodi e della giusta taglia, calzature chiuse, basse e antiscivolo. Se necessari, utilizza gli ausili come bastone o deambulatore, occhiali da vista e apparecchi acustici. Non usare tappeti in camera e in sala. Metti una pedana antiscivolo nella doccia o nella vasca. Sistema cavi e prolunghe affinché non ingombrino il passaggio. Non salire su scale o sedie per le attività in casa o in giardino. Quando ti alzi dal letto, soprattutto se di notte, accendi la luce, appoggia i piedi al pavimento, stai seduto per qualche momento, alzati lentamente e accertati che non ti giri la testa. Se ti accorgi che in alcuni momenti rischi di cadere, parlane ai tuoi familiari o al medico. Per saperne di più, consulta il sito www.ausl.pr.it.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, allora saluto subito il collega giornalista Giuseppe Milano, ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Appuntamento stasera alle 21 come ogni giovedì con Calcio e Calcio. Beppe, un paio di messaggi. Allora, Davidone dice, puoi mettere tutti i moduli che vuoi, l'importante è vincere, punto e basta. Questo è il mio unico intervento oggi, come dire, cioè, c'è poco poi da ragionarci attorno. Chi invece vede Bonni più arretrato, quasi in un 4-2-3-1, è il più tecnico e con Pellegrino davanti potrebbe diventare devastante negli spazi e creare tanto. Insomma, i tifosi già si divertono in chiave positiva mettendo giù il loro Parma, soprattutto con Pellegrino che è un po' l'uomo della settimana, Beppe.
Beh, assolutamente sì, è l'uomo della settimana, è il recordman delle doppiette, è l'uomo che su cui secondo me si scommetterà molto in questo finale di stagione, anche perché, ahimè, i suoi colleghi di reparto non stanno vivendo un momento davvero felice, quindi il fatto che lui si stia comportando bene, che abbia subito trovato la chiave giusta del gol, depone a suo favore. Poi il gioco della formazione con Ivo è diventato ulteriormente divertente, con Pecchio non ci prendevamo mai, probabilmente non lo faremo nemmeno con Chivo, perché finalmente adesso di alternative ce ne sono, certo. Anche dal punto di vista del modulo capiremo meglio, stasera proveremo, ma sarà davvero complesso decifrare quelle che potranno essere le scelte di Chivu al di là di un centrocampo decisamente più rinforzato di quello che schierava prima.
Sì, è vero. Questo peraltro c'è chi ci chiede, Beppe, quanti tifosi ci saranno a Monza. Allora il dato appena comunicato dal club è di 856 tifosi crociati che al momento hanno sono in possesso, hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti dello stadio di Monza, ripeto 856, quindi un bel numero grosso, insomma non mancherà il supporto alla squadra anche in questo caso. Beppe, chi ci sarà stasera, un po' il menù della trasmissione?
In studio con me, con Maddalena Ferroni, con Luca Ampolin, ci sarà Matteo Volpi, PPC, ma anche tecnico di lunga esperienza nel campo dei dilettanti, quindi ci darà sicuramente una mano. E poi a Casa Ferrari con Luca invece torna Massimo Bizzi, che insomma è una certezza, quindi faremo il bilancio con lui di questa primissima, ma proprio primissima parte della gestione Chivo, e poi il super tifoso Andrea Gardoni, quindi sentiremo tifosi, cuore dei tifosi. Gardoni è uno che segue il Parma in trasferta e le ha viste praticamente tutte quest'anno, e insomma poi due tecnici che invece potranno parlare assieme a Luca Ampolini meglio di quelle che sono le scelte del nostro tecnico Chivo.
Sì, 856, lo ripetiamo, i settori, i tifosi per il momento nel settore ospiti. Beppe, prima di lasciarti, che partita ti aspetti questo Monza-Parma? Anche un po' a livello tattico, come dicevo prima, è difficile pensare ad un Monza che guiderà un po' il gioco 90 minuti su 90, anche se deve vincere.
Io credo che la batosta sfida a San Siro con l'Inter sia pesata molto, perché andare in vantaggio, riuscire a sfruttare gli spazi, gli errori dell'Inter, credo che avesse dato quella scintilla, ed ero molto preoccupato dopo il 2-0 del Monza. Il risultato finale credo che possa avergli dato il colpo di grazia finale, però non credo assolutamente ad una squadra d'oma, sarà una squadra che controllerà la partita nel tentativo di trovare, proprio come ha fatto a San Siro, quegli spazi, quel buco, quel blackout difensivo avversario, e a me attenzione, perché hanno dimostrato di saperne approfittare bene e di aver approfittato proprio degli unici errori dell'Inter, e quindi bisogna stare attenti, perché a me il Parma purtroppo in difesa, lo sappiamo bene, qualche defiance l'ha, e questa squadra, seppur in classifica ormai spacciata, può davvero fare male. Quindi sarà una partita da fare con grande attenzione, anche se il Parma deve fare di tutto per vincere, cioè non c'è risultato in questo caso utile se non la vittoria.
Sì, hai fatto bene a ricordarlo, Beppe. Tanto, beh, grazie, ti seguiamo stasera con tutti i tuoi ospiti alle 21 su Calcio e Calcio 12 TV Parma.
Grazie Alberto.
Grazie a Giuseppe Milano. Allora, appuntamento questa sera anche in streaming sulle nostre piattaforme. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. State qui con la programmazione di Radio Parma.